Salve a tutti, questo è Radio Sear, il primo podcast italiano che parla e vi fa parlare di embriologia e medicina della riproduzione a 360 gradi. Io sono Attilio Anastasi e sono accompagnato da Livia Pellegrini per intervistare gli ospiti esperti del settore e accompagnarvi in questo viaggio pieno di curiosità.
Salve a tutti! Vi ricordiamo che troverete tutte le puntate sul nostro sito ufficiale e sulle principali app di podcast. Ricordatevi inoltre che potete lasciarci commenti e domande anche tramite i nostri account social. Salve a tutti, bentornati a Radio Sear. Sono onorata di presentarvi il professor Roberto Gualtieri, che è docente del Dipartimento di Biologia presso l'Università di Napoli Federico II. Nelle sue numerose attività scientifiche, professionali e accademiche possiamo ricordare senza dubbio che è docente responsabile scientifico del corso di perfezionamento post laurea in Biologia e Tecnologia della Riproduzione Assistita, sempre presso l'Università di Napoli Federico II. Che la sua attività scientifica verte su temi di biologia e tecnologia della riproduzione assistita, infatti è autore di numerose pubblicazioni di cui il suo principale focus appunto sono argomenti di embriologia. E ovviamente mi sento di sottolineare il fatto che è una figura storica all'interno della nostra società della SIER fin dalla sua fondazione, quindi grazie mille di essere qui con noi oggi, professore.
È un piacere essere con voi, con amici collegati alla SIER o comunque al mondo dell'embriologia e della ricerca in embriologia.
Benissimo, iniziamo subito quindi con la prima domanda per centrare subito il tema della nostra puntata. Quindi volevo sapere quali sono le tecniche di preservazione della fertilità femminile ad oggi disponibili e a chi sono indirizzate.
Allora, se ne parliamo da un punto di vista di panorama internazionale, le tecniche disponibili sono la criopreservazione dell'ovocita, naturalmente nelle pazienti post-puberali, e poi vedremo anche tra queste possiamo fare delle ulteriori suddivisioni, la crioconservazione di embrioni, la crioconservazione del tessuto ovarico, e aggiungerei anche altre tecniche di preservazione della fertilità, come ad esempio nel caso delle pazienti oncologiche c'è un'intensa ricerca per quanto riguarda molecole fertoprotettive che possano essere somministrate in contemporanea al trattamento chemioterapico, che c'è il problema di essere, a seconda del trattamento, comunque di avere una gonadotossicità e quindi di destinare queste pazienti dopo il trattamento e dopo l'eventuale remissione del tumore all'insorgenza di una menopausa precoce. E per quanto riguarda, perché dicevo nel mondo? Perché ad esempio nel nostro contesto nazionale la criopreservazione di embrioni non è una preservazione della fertilità contemplata, anche perché si scontra con alcuni articoli e comma della legge 40, che voi sapete che è stata superata da tante sentenze, alcuni aspetti sono stati superati e modificati da tante sentenze della Corte Costituzionale, ma per quanto riguarda la produzione di embrioni al fine di criopreservarli, questo è un qualche cosa che non è consentito. Diciamo che ci sono dei pro e cons per quanto riguarda, diciamo, i vari tipi di modalità di preservazione della fertilità, quindi ovociti, tessuto ovarico e poi anche la possibilità di fare fertoprotezione in concomitanza con la chemioterapia.
Perfetto, la ringrazio, prof. Ecco, appunto, focalizzandoci un attimo sui pazienti oncologici, in che momento dovrebbero essere indirizzate a preservare la loro fertilità e in termini di tempistiche riusciamo a dare anche un range di tempo?
Allora, sicuramente è un tema in cui rientrano figure professionali come l'oncologo e il medico della riproduzione e quindi c'è bisogno di una importante osmosi tra queste professionalità per poter inquadrare poi il profilo della paziente. Nel senso, noi abbiamo dei trattamenti neoplastici, ad esempio tumori che presentano un'elevata possibilità di metastasi ovarica. Vanno scartate queste pazienti, perché poi alla remissione del tessuto ovarico, dopo remissione del tumore, potremmo avere la possibilità di remettere contemporaneamente delle cellule cancerose residue, d'accordo?
Ma in queste pazienti quindi è possibile però la crioconservazione degli ovociti o è da scartare anche questa ipotesi?
Allora, la crioconservazione di ovociti ovviamente dobbiamo prendere in considerazione la fetta di pazienti post-puberali, naturalmente, e dobbiamo prendere in considerazione che ci sono tumori come ad esempio cancro della mammella oppure dell'endometrio che sono responsivi agli estrogeni, quindi in questo caso assolutamente non è opportuno intraprendere un percorso di stimolazione controllata della crescita follicolare multipla, perché potrebbe avere diciamo delle importanti conseguenze negative poi sulla progressione del tumore. E altra cosa va considerata naturalmente la riserva ovarica della paziente, e questa naturalmente, come voi sapete bene, è collegata all'età, questo aspetto, però allo stesso tempo è collegato a caratteristiche individuali della paziente. In più abbiamo delle classi di farmaci, quindi degli agenti che vengono usati in chemioterapie che hanno un'incidenza molto diversa, e quindi possiamo dividerli in agenti, diciamo, ad alto rischio, a rischio intermedio, a rischio medio, a rischio basso, insomma, e il che vuol dire che non tutte le chemioterapie hanno una possibilità sicura di indurre poi una menopausa precoce, ovvero una gonadotossicità, e quindi anche questo va valutato. Insomma, è una risposta, una domanda, diciamo, semplice, che però richiede, diciamo, una risposta estremamente complessa, in cui devono essere complementate tutte queste informazioni e tutte queste professionalità per inquadrare poi il profilo della paziente da un punto di vista riproduttivo, oncologico e di esito futuro sulla capacità riproduttiva per quanto riguarda la terapia oncologica che poi viene intrapresa. Ad esempio, radioterapia, dipende se è possibile fare con schermatura delle ovaie la radioterapia, allora in tal caso, ad esempio, è poco indicato poter fare una biopsia di ovaio, insomma, e quindi poi criopreservazione dell'ovaio. E diciamo che ci sono dei criteri soprattutto stabiliti dalla scuola di Edimburgo, che infatti vengono chiamati appunto Edinburgh Selection Criteria, che in generale prendono in considerazione pazienti inizialmente al di sotto, nel primo sviluppo di questi criteri, al di sotto dell'età di 30 anni, e è stata estesa a 35 anni questa finestra. Per quanto riguarda i tempi, se è compatibile lo stato della paziente con la possibilità di fare una stimolazione controllata, sappiamo che oggi possiamo intraprendere una stimolazione in qualsiasi momento del ciclo, e quindi questi tempi sono abbastanza contenuti. E naturalmente va fatta una stretta valutazione da un'equipe in cui ci sia un counselor, un oncologo, un medico riproduttivo, per poi stabilire le opportunità e, diciamo, più promettenti da intraprendere in questo senso.
Grazie mille, professore, per la spiegazione. Io volevo sapere, anche se un po' in realtà già ce l'ha accennato, in Italia quali sono poi effettivamente le possibilità per le pazienti oncologiche nelle varie fasce d'età, quindi sia prepuberale che post?
Allora, in Italia c'è il problema che sicuramente la preservazione della fertilità per le pazienti oncologiche è qualche cosa su cui si sta muovendo l'Italia, d'accordo? Ciò non toglie che, diciamo, per quanto riguarda i LEA, che io sappia, come anche nel caso delle altre tecniche di riproduzione assistita, ad esempio il supporto da parte del Servizio Sanitario Nazionale è abbastanza ridotto, se non incongruente. E in ogni caso si può, con Servizio Sanitario Nazionale, preservare ovociti, preservare tessuto ovarico nel caso delle pazienti oncologiche, è un qualche cosa che può essere fatto. Però per quanto riguarda poi gli aspetti economici, questi sono un poco legati alla regione in cui viene effettuato questo intervento e questa metodica, insomma. Quindi ci stanno regioni che sono classicamente più avanzate o più sensibili a questi problemi, e dove viene affrontato in modo più congruo anche da un punto di vista economico il peso poi di il peso, diciamo, economico nell'intraprendere questi percorsi di preservazione della fertilità.
Perfetto, grazie professore. Veramente un disagio, credo, a livello nazionale, che non ci sia uniformità su questi aspetti e che ogni regione dica un po' la sua, quando è un aspetto così importante che invece dovrebbe essere trattato a livello universale. E passiamo adesso quindi alla, visto che già ce n'è accennato un pochino, dalla crioconservazione del tessuto ovarico. E per noi sarebbe molto interessante capire qual è l'outcome della preservazione del tessuto ovarico seguita poi dal reimpianto alla remissione del tumore.
Sì, allora iniziamo a dire che sicuramente è una tecnica che viene ancora considerata sperimentale, però non dimentichiamo che ha degli aspetti altamente positivi, e non solo. Le prime nascite sono state ottenute da due gruppi diversi, di Donné e di Meyrov, nel 2004 e nel 2005, quindi diciamo sono passati anni dall'inizio, diciamo, di questa procedura di preservazione della fertilità. In generale vengono congelati con congelamento lento questo tessuto, anche se ad esempio nel nostro caso noi abbiamo fatto dei lavori di ricerca con la vitrificazione e abbiamo anche visto che ci sono delle procedure di vitrificazione che possono aumentare il successo in termini di preservazione poi della popolazione follicolare, insomma, del tessuto. E non mi ricordo un attimo, scusami, quindi l'outcome, ecco. Allora, l'outcome da un certo punto di vista è molto positivo, perché noi abbiamo, dopo reimpianto del tessuto, abbiamo outcome riportati che oscillano tra il 30% e il 50% per quanto riguarda proprio la possibilità di concepire successivamente al reinnesto del tessuto ovarico. Quindi un outcome che, se lo confrontiamo con quello dei normali cicli di fecondazione assistita, è molto elevato. Per quanto riguarda, non dobbiamo guardare solamente il ripristino della funzione riproduttiva, dobbiamo anche considerare il ripristino della funzione ovarica e quindi la possibilità di non far andare in menopausa precoce queste pazienti in risposta alla gonadotossicità della chemioterapia una volta che hanno avuto remissione del tumore. E il ripristino della funzione ovarica ha un tasso di successo del 90-95%. Quindi, detto questo, sembra che tutto vada magnificamente, ok, in questo tipo di procedura. Però bisogna guardare anche altri aspetti. Bisogna guardare anche la lifespan, diciamo così, della funzione riproduttiva, di questa funzione riproduttiva che viene ripristinata, che nel caso più elevato è stata di 7 anni. 7 anni sembra molto, praticamente, ma può essere anche poco, perché magari voi dovete considerare ad esempio una prepubere a cui viene preso questo tessuto ovarico per preservare la sua fertilità, e dopodiché mettiamo che ai 25 anni ad esempio, reinnesta questo tessuto. E se ci mettiamo quei 7 anni in più, quindi facciamo, diciamo, questo conto un poco della massaia, arriviamo a 32 anni in menopausa. Quindi questo è un aspetto molto importante, questo è un aspetto che ha diverse sfaccettature da un punto di vista del mondo della ricerca su cosa accade al tessuto ovarico una volta che viene prelevato, una volta che viene criopreservato, una volta che viene reinnestato nell'organismo, ovvero nella paziente dopo remissione del tumore. Ci sono vari aspetti da considerare. In generale, gli studi mostrano che c'è, ad esempio, una deflezione della popolazione follicolare che può arrivare fino all'80%, e le cause di questa deflezione vengono attribuite principalmente al momento del reimpianto del tessuto, perché al momento del reimpianto del tessuto noi abbiamo praticamente deve essere ripristinata la vascolarizzazione del tessuto, quindi praticamente abbiamo un'ipossia, ok? E non solo, ma al reimpianto del tessuto c'è anche il problema che della popolazione follicolare di partenza presente c'è un'attivazione dei follicoli dormienti, e c'è un problema che questi follicoli dormienti sono in realtà più resistenti all'ipossia, ma nel momento in cui parte la loro crescita e abbiamo questo momento di ischemia riperfusione con ipossia all'interno dell'organismo, saranno proprio questi growing follicles che saranno danneggiati, e questa è una causa di questa importante deflezione. Naturalmente la deflezione poi si riflette nella riduzione della durata della funzione riproduttiva, ok? Quindi nel tempo di insorgenza poi dell'insufficienza ovarica o della menopausa precoce. E quindi c'è molto da ragionare su questo da un punto di vista di ricerca, perché in realtà, per quanto sia tutto attribuito al danno ischemico e a questa partenza dei follicoli dormienti che si attivano, in realtà a mio avviso bisogna risalire un po' indietro nel tempo, nel senso, quando già noi preleviamo del tessuto ovarico, non voglio dilungarmi qui, ma vengono messi in azione dei pathway che alla fine danno il risveglio di questi follicoli, e quindi danno l'attivazione di questi follicoli. Dopodiché, che cosa facciamo? Criopreserviamo, quindi non la vediamo questa attivazione follicolare, la vedremo solamente quando andremo a reimpiantare il tessuto. In più, ad esempio, noi abbiamo lavorato con due tecniche di criopreservazione sul tessuto ovarico, e se andiamo a guardare la vitalità dei follicoli una volta che questo tessuto viene riscaldato, visto che stiamo parlando di vitrificazione, è elevata in tutti e due i casi, è molto elevata la viabilità, la vitalità di questi follicoli dopo vitrificazione con entrambe le metodiche. Però poi abbiamo visto che è importante quale metodica viene intrapresa, perché ad esempio se coltiviamo, perché ci stiamo interessando con l'amico e collega Riccardo Talevi, collaboriamo assieme da tanti anni, del tessuto ovarico, e in particolare ci stiamo interessando, lui ne parlerà in una prossima intervista, ho saputo, della follicologenesi in vitro. Allora, coltivando questo tessuto, possiamo vedere come la tecnica di preservazione ha un'importante incidenza poi sulla vitalità follicolare a lungo termine. Ad esempio, noi abbiamo avuto differenze, diciamo, importanti tra la sopravvivenza follicolare nella sopravvivenza follicolare quando coltiviamo a lungo termine, a seconda della metodica utilizzata, e questo può contribuire. Quindi questi due aspetti: attivazione dei follicoli quando già si fa la frammentazione del tessuto, ovvero il prelievo, e tipo di criopreservazione che viene utilizzata, possono incidere su quello che è la deflezione, quindi sulla durata del ripristino della funzione ovarica.
Wow, sono rimasto senza parole, prof. Però ho una domanda da profano proprio, perché dal punto di vista tecnico, visto che bisogna poi riattivare la vascolarizzazione del tessuto ovarico quando si va a reinnestare, dove viene reinnestato il tessuto ovarico?
Allora, il tessuto ovarico alla fine è possibile reinnestarlo in modo ortotopico oppure eterotopico. E si è visto che le più di 200 nascite, la stragrande maggioranza delle più di 200 nascite che abbiamo avuto con questa metodica fino ad oggi si sono avute dopo trapianto ortotopico, quindi a livello della borsa ovarica, oppure se resta una porzione di ovario a livello dell'ovario.
Grazie mille, davvero bellissimo, bellissima spiegazione.
È un campo affascinante.
Sì, veramente affascinante, e soprattutto stimolante per quanto poi riguarda la parte di ricerca, no? Che è la base del nostro lavoro.
Sì.
E, però adesso farò una domanda che si allontana un po' dalla parte di ricerca, anche per fare un po' anche noi nel nostro piccolo, una piccola campagna. Quindi volevo sapere, la crioconservazione di ovociti a scopo precauzionale, che comunemente viene chiamata social freezing, volevo sapere e dare anche delle informazioni ai nostri ascoltatori su quali fossero i vantaggi e gli svantaggi.
Diciamo, svantaggi non ne vedo molti, insomma, sinceramente. Gli svantaggi possono essere economici, sicuramente, da questo punto di vista sì. Però è un qualche cosa che probabilmente ha bisogno un poco di che si muova qualche cosa a livello culturale, sociale, politico, perché sicuramente c'è una tendenza oramai da tanti anni, e che forse è stata anche aggravata poi adesso dalla pandemia, insomma, quindi c'è una tendenza a ricercare il figlio in un'età che riproduttivamente non è più ottimale, e quindi da questo punto di vista la possibilità di crioconservare degli ovociti quando abbiamo un'età riproduttiva ottimale, quindi ovociti di elevata qualità, effettivamente è un'ipoteca sul proprio futuro di genitoriale, insomma, quindi è un qualche cosa che andrebbe fortemente favorita. E paradossalmente, appunto, noi si sta muovendo la possibilità dal Sistema Sanitario Nazionale di, diciamo, contribuire, di rendere possibile, di supportare la preservazione della fertilità delle pazienti oncologiche, quella delle normali pazienti infertili nei cicli di fecondazione assistita, però non c'è questa attenzione per quanto riguarda il social freezing. Il social freezing praticamente è assolutamente a carico della paziente, insomma. E questo è un qualche cosa, da un certo punto di vista, di poco logico, perché aspettiamo che queste pazienti diventino poi infertili, o comunque escano dall'età riproduttiva ottimale, e poi andiamo invece a contribuire economicamente ai cicli di riproduzione assistita con delle chance che saranno assolutamente minori rispetto a quelle che avrebbe la paziente se avesse crioconservato i suoi ovociti giovani, d'accordo? E quindi è un qualche cosa su cui io penso sia molto opportuno muoversi, insomma, e promuovere questo.
Anche perché
aspetto.
Prevenire è sempre meglio che curare, no?
Quindi, assolutamente, in questo senso. Assolutamente, assolutamente. Purtroppo sono come spesso viene detto, una cosa è l'evoluzione socioculturale e un'altra cosa è l'evoluzione biologica. Quindi l'età riproduttiva resta quella, d'accordo? L'età riproduttiva ottimale da un punto di vista di caratteristiche biologiche, mentre invece l'evoluzione culturale va avanti velocemente, così come va avanti l'allungamento della vita, d'accordo? Quindi è un qualche cosa su cui riflettere e promuovere la possibilità di supportare anche economicamente, oltre che di fare importanti campagne di informazione sul social freezing.
sì, diciamo che il problema principale per quanto riguarda il pubblico è che c'è un gap legislativo per il social freezing, perché non è possibile fare le prescrizioni delle gonadotropine a questo fine, purtroppo. Cosa ben diversa invece dalla preservazione della fertilità, che appunto, come ha già spiegato il benissimo professore, è coperto anche dal sistema sanitario nazionale.
E certo.
Prof, le facciamo un'ultima domanda, perché siamo un po' a corto con i tempi. E
sì.
Giusto per dare appunto fare questa piccola campagna di sensibilizzazione, e in che modo si potrebbe appunto sensibilizzare di più la popolazione femminile, la giovane popolazione femminile, e anche un po' il personale medico, che a volte magari stenta a spingere verso un social freezing, o anche soprattutto per quanto riguarda casomai i medici di medicina generale, spingere per la preservazione della fertilità?
E allora sicuramente è importante diciamo fare delle campagne di informazione, di sensibilizzazione rivolte proprio alla popolazione, insomma alle donne, insomma, delle varie età, sia sull'aspetto social freezing, sia sull'aspetto preservazione della fertilità nel caso delle pazienti oncologiche. Però è altrettanto importante di stabilire e di rafforzare interazioni tra il mondo della medicina e della biologia e della riproduzione e quello dell'oncologia. E sicuramente è un qualche cosa di molto importante, perché molto spesso, ad esempio, l'oncologo non è ben a conoscenza delle opportunità, o comunque il dramma, naturalmente, di avere un tumore magari sovrasta considerazioni che invece hanno una grande importanza poi nella vita futura della paziente. E quindi sicuramente c'è bisogno di un'osmosi tra il mondo dell'oncologia e il mondo della medicina della riproduzione, in questo senso.
La ringrazio, professore, per il tempo che ci ha dedicato a questa bellissima intervista, dove abbiamo
parlato
di temi bellissimi e veramente affascinanti dal punto di vista della ricerca per tutti noi embriologi. Colgo l'occasione, sicuramente noi ci vedremo al congresso nazionale SIER il 17, 18 e 19 marzo. Appunto, colgo l'occasione per invitare tutti i nostri ascoltatori a partecipare al nostro congresso anche anche via web, nella versione online. Grazie ancora, professore, e alla prossima.
Io ringrazio voi e questa iniziativa in generale di Radio SIER. La radio, insomma, è uno strumento, è un mezzo, diciamo, antico ma allo stesso tempo moderno, insomma, e quindi complimenti per questa vostra iniziativa.
Grazie davvero, grazie anche da parte di Livia, che purtroppo si è mutizzata a livello definitivo,
sì,
non riesce,
sì,
più ad attivare il microfono per qualche strada. L'ha lasciata senza parole, un tema troppo affascinante. Grazie, prof.
Ok, buona giornata.
Puntata.